Pronto?
Pronto, ciao, com'è?
A posto, ma mi stai registrando per la sigla Esterno Podcast?
Io? Ma figurati!
Ok, l'importante è questo.
Sigla! Questo è Strano, un podcast supportato da Spreaker Prime. Lo trovi in tutti i posti dove ci sono i podcast, molto banalmente. Comunque, io sono Ame e mi sono sempre sentito strano. Questo podcast è il mio viaggio alla ricerca di altre persone che si siano sentite come me o che quantomeno possano fornire una lettura interessante di questo modo di stare al mondo. Questo percorso mi sta dando la possibilità di conoscere un sacco di persone belle che fanno cose belle e la puntata di oggi non fa eccezione. Devi vivere cose più grandi di te per crescere. Devi vedere le cose lontane. Ecco, un giorno ho sentito una persona dire così, e in realtà quel giorno non è stato nemmeno troppo tempo fa, perché è una frase di un pezzo di Vesuvia, il nuovo album della mia ospite di oggi. Una delle cose che apprezzo molto di lei è la sua capacità di andare avanti, di cambiare e allo stesso tempo conservare sempre una personalità molto molto forte e immediatamente riconoscibile. E come se non bastasse, nel fare tutto ciò riesce sempre a mantenere un approccio interessante e completo a quello che fa. Infatti dal suo lavoro traspare una grande cura verso ogni minimo dettaglio, dalla musica all'immagine, passando per i testi, i contenuti. Insomma, il suo è un progetto che io definirei totale, e questo secondo me non è poco. Una volta cantava in una band chiamata 99 Posse, ma ora è da praticamente 20 anni che fa musica come solista. Mancava dalle scene da un bel po', tipo 7 anni, ma ora è tornata chiaramente con l'idea di non fare prigionieri e di spaccarci il culo fortissimo. Lei è Meg e io sono felice perché oggi ho l'occasione di chiacchierare con lei. Ciao Meg e grazie per essere qui su Strano intanto.
Ciao Ame, grazie a te.
Allora, la domanda da cui non si scappa, la prima, che è quella che dà il nome al podcast, è: tu nella tua vita ti sei mai sentita strana, diversa dagli altri? E se sì, in che modo questo ha influenzato quello che fai oggi? In realtà io ho già avuto uno spoiler perché ne avevamo già parlato tempo addietro e avevamo scoperto che anche Meg si è sentita strana. Dimmi.
Beh,
se è vero,
sì,
quello che mi ricordo.
Confermo quello che ti ho già detto in studio quando ci siamo visti da Tommy. Ma sì, io non mi sono sentita strana fin quando non mi hanno fatto sentire strana gli altri. Cioè, per me era tutto normale finché a un certo punto cominci a sentirti gli occhi addosso di gente che ti guarda in maniera un po' strana o che dice cose su di te, o il preside della scuola che ti manda a chiamare per dire che non puoi vestirti in quel modo. E quindi cominciai a farmi delle domande e a rendermi conto che forse ascoltare musica di un certo tipo, fare musica, perché io suonavo in vari gruppi, cantavo, scrivevo, avevo idee politiche di un certo tipo, quindi poi magari, che ne so, la manifestazione a scuola, l'assemblea di classe, cioè insomma capii che il mio modo di essere, di fare, di pensare era un po' diverso dalla massa. Sto parlando soprattutto del periodo del liceo, cioè fino alle scuole medie è abbastanza tutto ancora...
È andata.
Sì, cioè anche se le scuole medie sono state un periodo comunque abbastanza complicato, io cioè anche lì ero una bambina, io studiavo pianoforte, leggevo dei libri che mia madre mi consigliava di leggere, tutti i vari classici per la mia età, che ne so, dai Tre Moschettieri a Huckleberry Finn, Tom Sawyer, David Copperfield, cioè Piccole Donne, tutti i classici della letteratura, e io vivevo in quel mondo lì, cioè vivevo nel mondo dei libri e della musica, che per me insomma è stato un momento salvifico quando i miei alle scuole elementari mi chiesero: ti va di cominciare a studiare uno strumento musicale? E io li guardai con grande tranquillità e dissi: sì, certo.
Lo voglio.
Lo voglio, esatto. E quale strumento ti piacerebbe suonare? E io dissi: il pianoforte.
Ah, l'hai scelto tu?
L'ho scelto
perché
io.
Di solito il pianoforte è un po' quello strumento che viene suggerito, no? Perché è uno standard, ti dico, suona il pianoforte.
Esatto.
Bello,
no,
però,
no,
che l'abbia scelto.
Avevo
tu.
Sì, sì, una grande lucidità su questo, mi attirava il pianoforte e quindi cominciai a studiare piano, e per me lì si aprì un mondo, perché essendo io sempre stata una bambina molto timida, introversa, silenziosa, attraverso la musica capii che potevo avere un altro canale di comunicazione, di espressione. Wow, che bello, puoi anche non usare le parole, no?
Uno strumento in più a tua disposizione, che non c'era e adesso c'è.
Esatto,
che bello, wow.
Esatto, oppure una lingua in più, che ne so, come l'inglese o il cinese, posso comunicare con un altro popolo, sì, capito? Cioè, quindi per me fu bellissimo, un grande momento di emancipazione, ma anche proprio di consapevolezza di poter costruire un mio mondo interiore. E quindi poi alle medie, insomma, per me era autosufficiente questo mondo fatto di libri e di musica e poco altro, forse c'erano dei film che cominciavano a interessarmi, strani, ecco, però tutto abbastanza tranquillo. Al liceo, esatto, invece, cominciai proprio a sentire tutta una serie di difficoltà, anche proprio a livello sociale, non riuscivo ad interagire con la maggior parte delle persone di scuola mia. Io poi ho fatto le scuole nel Vesuviano, tutte le scuole, perché io sono cresciuta nel Vesuviano. Le elementari ero a Torre del Greco, invece medie e liceo le ho fatte in questo paesino che si chiama San Sebastiano al Vesuvio, che è proprio sul Vesuvio. E quindi era una realtà di provincia abbastanza piccola. Quindi qualsiasi piccola stranezza diventava gigante. E mi feriva moltissimo questa cosa, che questa stranezza venisse catalogata da molti. Necessariamente sento l'esigenza di catalogarti da qualche parte e questa parte è negativa. Sì. Cioè, per loro. Questo mi feriva perché, beh, sono i primi momenti in cui fai i conti con i pregiudizi e la testa piccolina, l'ignoranza, no?
La cattiveria,
certo, la paura anche delle persone. Quindi mi trovai ad essere a un certo punto orgogliosa del mio essere strana, orgogliosa della mia piccolissima, ristretta cerchia di amici, quasi tutti musicisti della scuola o persone che appunto la pensavano in un certo modo. E piano piano cominciai a costruirmi il mio piccolo mondo strano.
Effettivamente quello che dicevi, il fatto che a un certo punto tu sei iniziato a sentirti orgogliosa della tua stranezza, è effettivamente quello che sto scoprendo anche chiacchierando tanto di queste cose su questo podcast, è che quello lì è un passaggio fondamentale a un certo punto, abbracciarla, no?
Sì.
Quindi forse hai anche già risposto all'altra cosa che ti volevo chiedere, però io te la faccio comunque perché magari viene fuori qualcos'altro, e cioè qual è la cosa più preziosa che questo sentirti strana, diversa dagli altri, ti ha portato?
Ma sicuramente mi ha aiutato a costruire una forte personalità. Ciò non significa che io non abbia un milione di insicurezze, perché ce le ho. Però rispetto a questo mi ha aiutato a fortificarmi, cioè a guardarmi dentro e a dire: io sono questo e mi piace, sono orgogliosa di essere quello che sono. E facendo un passaggio successivo, probabilmente la cosa più preziosa riguardo la musica è stata che questo essere vista così strana dall'esterno mi abbia portato a difendere, proteggere e costruire in maniera molto minuziosa e protettiva questo mio mondo. E questa cosa ha portato poi al mio diventare una musicista. La musica per me è sempre stata, ripeto, un momento in cui tu hai la possibilità di esprimere emozioni, posizioni ideologiche, riflessioni positive, negative, forza, insicurezza, in maniera sintetica e misteriosa, perché no, c'è sempre questa luna di magia intorno alla musica. Com'è possibile che possa far risuonare le corde emotive di chi la fa e di chi l'ascolta, no? Quindi è un mezzo immediato per raggiungere un certo ambito emotivo. E quindi quando poi mi si è aperta la possibilità di lavorare nella musica, io mi ci sono tuffata a capofitto. Quale occasione migliore per coltivare la propria stranezza?
Sì, bello, anche perché in effetti, rispetto a quello che tu dicevi del fatto che ti ha aiutato a, come dire, crearti una personalità molto caratterizzata e tutto, effettivamente quando tu accetti la tua stranezza e quindi accetti di colpo di non dover più seguire le regole che gli altri dettano rispetto a come dovresti essere, è faticoso all'inizio, perché ovviamente di colpo non hai più la struttura sulla quale tu magari pensavi di doverti basare, però dall'altra parte poi ovviamente lì le regole le fai tu, e questo rende tutto molto stimolante, secondo me. Quindi poi le personalità a volte vengono fuori proprio grazie a questo passaggio.
Sì, poi appunto hai la possibilità di mostrare agli altri che esistono appunto anche altre regole, altri mondi e non solo quelli precostituiti, e magari puoi anche diventare fonte di ispirazione per chi non ha abbastanza coraggio per rompere certe regole.
Sì, penso sia, infatti penso che sia, ora che ci penso, implicita come cosa, perché se nessuno abbracciasse la sua stranezza, nessuno, nessuna, di conseguenza ci sarebbero anche meno stimoli che ti fanno dire: ah, ma forse io non sono così, forse sono più di un'altra roba. E quindi
esatto, infatti per esempio ritornando alla scuola, cioè succedeva che poi a un certo punto venivi avvicinato da persone che volevano sapere che tipo di musica ascoltavi, quindi gli facevi le cassette, facevi i mix, io passavo la musica e ascoltavo a tutti, quindi era anche troppo stimolante,
bello,
divertente questa cosa. Oppure: ah, ma questa cosa dove l'hai comprata? Allora io, vestiti all'epoca al liceo, li compravo a Resina, questo mercato di Pugliano che sta a Ercolano, dove aprivano queste balle di vestiti stupendi che arrivavano dagli Stati Uniti o italiani, però vecchi, anni 70. Così facevo la spesa lì e quindi poi la gente mi diceva: ah, ma dove hai preso questo? Quindi gli facevo sgamare queste cose. E quindi era poi bello vedere intorno a te crescere una community di aspiranti strani.
Sì, in effetti essere se stesse a volte può diventare proprio un atto di rivolta, cioè nel senso che effettivamente poi si crea questa crepa e le persone attorno iniziano a dire: ah, bella questa roba, mi piace, risuona, mi ci trovo, e quindi a volte può essere veramente una cosa sovversiva, semplicemente essere noi stesse così come siamo, e vedere dove si va. Bello.
Assolutamente.
E visto che citavi la musica, no? Mi racconti qualcuno dei tuoi primi ricordi legati alla musica?
Allora vado random.
Vai random, quello che ti viene.
Allora, io che prendo il registratore e lo metto davanti alla televisione per registrare lo Zecchino d'Oro. Oppure.
Se c'è qualcuno della SIAE in ascolto, ormai è caduto in prescrizione, quindi
Sì,
insomma.
infatti. Poi bellissimo perché mi riascoltavo le cassette e su alcune magari appunto avevo registrato, che ne so, la terza serata, e quindi ormai sapevo le canzoni e ci sta la mia voce che
Ah,
canta su.
bellissimo, wow, che bello.
Poi dunque mio padre la domenica mattina che mette su musica, che ne so, i Beatles oppure dischi jazz o di musica brasiliana.
Ah, wow, quindi anche robe molto diverse.
Sì,
Bello.
i miei si ascoltavano musica molto diversa,
Bello.
cantautori, quindi Dalla, De Gregori, e poi appunto si spaziava dal jazz ai Beatles, vabbè, erano proprio, questo l'ho detto un sacco di volte, ma è la verità, cioè io ero convinta che fossero amici dei miei genitori,
Ma dai,
perché, sì, perché li
bellissimo.
guardavo nelle fotografie e avevano dei look identici ai miei amici dei miei genitori che venivano a
Che
casa.
bello,
Quindi per
wow.
me, da bambina, loro erano proprio amici. Poi adoravo la loro musica, le voci di John Paul erano talmente familiari per me che evidentemente da bambina deve essere successo qualcosa nella mia testa per cui erano amici di famiglia. E
Bellissimo.
poi qualche altro ricordo, io sulle spalle di mio padre a guardare un concerto della nuova compagnia di canto popolare a Napoli, poi le serate a casa mia, nei fine settimana c'era sempre una jam che partiva, sì, di amici, parenti, bambini, ogni bambino aveva poi in mano uno strumento, mio padre costruiva strumenti a percussione.
Ah, che bello.
Sì, ogni bambino poi c'aveva il suo, e poi c'era qualcuno al pianoforte, varie chitarre, percussioni a volontà, e si cantava appunto, cioè dalla musica tradizionale napoletana a pezzi brasiliani. Per esempio c'è il famoso disco, quello di Vinicius de Moraes, Toquinho e Ornella Vanoni. Lì ci sono dei pezzi pazzeschi, c'è cioè Senza Paura, che è un pezzo tra l'altro di cui ho fatto anche la cover nel mio primo disco solista, che da bambina era un pezzo che mi piaceva un sacco perché ti incitava a non avere paura di tutta una serie di cose, quindi era un omaggio che ho voluto fare alla mia infanzia. E poi, beh, i primi dischi che ho cominciato ad ascoltare da sola, le cassette in particolare, che magari mi facevo registrare da chi aveva comprato il vinile, e che ne so, i primi pezzi dei Pink Floyd, per esempio, wow, o i primi pezzi dei Police, cioè, e poi da ogni gruppo partiva una ricerca.
Eh sì.
Quindi mi andavo a ricercare tutto quel filone lì dietro, chi c'era prima, da dove venivano.
Tante cose, perché poi quando apri una di quelle porticine, ciao, cioè già solo dici Police, apri la porticina, lì dietro ci trovi tanta di quella roba.
Sì, sì, infatti.
Di influenze, di cose. Wow, quante belle immagini. Ok, allora usciamo un attimo dalla musica, ma poi ci rientriamo prestissimo. Ti vorrei fare una domanda un po' da falò dei Boy Scout a notte fonda. Ti vorrei chiedere se mi racconti una delle cose più inquietanti che ti sia mai successa.
Dunque, una delle cose più inquietanti che mi è successa è tornare a casa. E io già suonavo, avevo da poco cominciato a suonare con i 99. Torno a casa e la vicina mi dice che erano arrivati i carabinieri, erano entrati in casa e poi però erano andati via. E quindi io entro in casa, la porta non era scassinata, insomma erano entrati in qualche modo e diciamo c'erano poche cose messe fuori posto, però si vedeva che qualcuno aveva cercato cose, qualcosa.
Aiuto.
Però ovviamente non ho trovato nulla e questa cosa mi fece molto rabbrividire e insomma ebbi la prova tangibile che ero attenzionata, cioè, ovviamente tutto il gruppo lo era, ma ebbi la sensazione netta che io in particolare creavo qualche motivo di preoccupazione in più, perché essendo una ragazza, diciamo forse incutendo meno paura degli altri membri del gruppo, attiravo più persone. Quindi avendo un aspetto in qualche modo più rassicurante e avendo portato all'interno del gruppo tutta una serie di canzoni, tematiche, modalità di fare musica che in qualche modo hanno fatto avvicinare tanta gente, questa cosa era vista con un po' di preoccupazione. Io probabilmente venivo considerata una specie di spia, non lo so.
Aiuto.
Sì.
Poi la violazione, come dire, la propria casa, che è uno spazio sicuro, così è sempre una cosa. A me, tipo, la cosa che fa più paura sono i film di Home Invasion, cioè la gente che entra in casa. Quindi una storia, in effetti, di una casa che viene violata nel momento in cui tu poi non ci sei e quindi noti, come dici tu, le piccole differenze, è in effetti una storia che fa molta paura, devo dire.
Sì, sì. Poi appunto mi ha fatto pensare a quei film che da ragazzina guardavo con mio papà, tuttora mi piacciono un sacco, che sono tipo, che ne so, i quattro giorni del Condor, sai, quelli là con Robert Redford, oppure, sì, sì, che ne so, il Maratoneta, queste cose che hanno un background di servizi segreti, sì, sì, spionaggio. Sì.
Cioè, immagino che ti venga anche quella roba che poi esci di casa e inizi a guardarti un po',
ma certo,
attorno,
ma ovvio,
aspettando il tipo col giornale, il cappello,
sì,
a tesa larga.
Ma certo.
Torniamo alla musica di Prepotenza. Se un incantesimo potesse, così una cosa abbastanza plausibile, potesse trasformarti per una sola estate in una cantante o un cantante di una band o solista a tua scelta, vivo o morto, viva o morta, chi sceglieresti per una sola estate? Che dici, mi faccio un'estate nei panni di...
Wow, allora, dunque, ti direi, o John Lennon,
beh,
cavolo, bello, sarebbe proprio
bello,
figo,
sì.
O Billie Holiday,
beh.
Due epoche diverse, sì, due contesti diversi, però sono due artisti fondamentali per me. Forse John ha avuto una vita lavorativa più... penso più allegra, più sicuramente un sacco di stress, poverini, erano sottoposti a mamma mia, infatti poi questo è il motivo per cui si sono sciolti, ma rispetto a Billie Holiday, che invece lei veramente poi era attenzionata dai servizi segreti, sì, perché poi infatti ho pensato a lei quando è successa questa cosa, perché all'epoca, figurati, dovevano stare relegati, certo non è che potevano andare in giro e fare musica e portare in giro la cultura black, e infatti quello poi era il motivo per il quale lasciavano che questi musicisti afroamericani facessero uso di sostanze stupefacenti pesanti come l'eroina, lasciarono proprio trapelare l'eroina.
Per autosabotarli, esatto, insomma, così. Sì, che è un po' quella cosa degli indiani d'America che come dire, hanno favorito l'alcolismo.
Come no, come no.
Almeno
si autodistruggono. Sì, sì, esatto.
Fai tutto da solo.
No, no, ma infatti per quello forse sì, Billy deve aver avuto una vita veramente tosta, quindi forse andrei su John.
Ma John Lennon nella fase quando facevano ancora concerti oppure ti vedi un'estate tipo in studio a sperimentare nella fase in cui hanno smesso di fare concerti?
Studio, studio.
Sperimentazione matta,
sì,
bello,
sì,
beh,
sì,
bello,
sì.
Bello. E, ecco, a proposito di studio, parliamo di studio e parliamo del tuo ultimo disco che appunto, come dicevamo, si intitola Vesuvia, ci hai già detto che tu arrivi dal Vesuvio sostanzialmente, quindi direi che sul titolo penso di aver capito da dove arriva. È uscito per Asian Fake e ti vorrei chiedere se potessi trasformarlo in una giostra tipo di Coney Island, sai, tipo Casa degli Orrori o Montagne Russe, che giostra sarebbe Vesuvia? Così, come te la immagini?
Dunque, mi immagino una sorta di... tipo un escape room.
Ah.
Cioè tu entri ed è a forma però di vulcano.
Sì.
Quindi entri in un vulcano ed è tutto un percorso, non necessariamente terrore o horror. Cioè può anche essere una cosa più misteriosa, fiabesca, anche forse a tratti un po' inquietante, ma non horror. E mi immagino che magari in questo percorso ogni stanza è una rappresentazione di una canzone, quindi hai il personaggio di quella canzone, l'ambientazione, è una sorta di still di una scena della storia di quella canzone.
Bello. Bello, no, bellissimo.
Lo facciamo?
Sì, guarda, cioè, se c'è uno sponsor in ascolto, difficile perché non penso di avere un pubblico di gente che sponsorizza.
Strano.
Però, non l'avrei mai detto. Però, se qualcuno avesse un amico, uno zio che sponsorizza, facciamola. Sarebbe molto bello. Sempre restando in ambito musicale, c'è un qualcosa che vorresti dire a una ragazza che muovendosi nel mondo musicale si sta scontrando con pregiudizi sessisti? O anche, ad esempio, vorrei sapere da te se tu ti ci sei imbattuta nel corso della tua carriera.
Se devo dare dei consigli oggi ad una ragazza, la prima cosa che mi viene da dirle è: fai quello che senti di fare, segui il tuo gusto, non stare ad ascoltare i pettegolezzi, quello che dicono di te. Nel mio caso, le cose che dicevano e che mi ferivano all'epoca erano chissà con chi è stata per stare là.
Un classico, purtroppo.
Esatto. Oppure c'erano tante persone nell'ambito sia della discografia che di tutto il settore della musica, anche TV, c'erano delle persone che dicevano di essere state con me, di essere andate a letto con me, anche con dei dettagli, persone che io magari non avevo neanche mai incontrato, o nell'ambito della stampa pure.
Tremendo. Che schifo che riescono a fare le persone a volte, cioè veramente ci si impegna a volte per schifo,
Sì.
ragazzi.
Ma infatti poi quando dicevo no, ma io quello non lo conosco neanche, no? Cioè, ma dai, ma come mi ha detto proprio il dettaglio che stavate lì? Ma no, io non l'ho mai incontrato,
Anche perché
no?
poi, tra l'altro, molto spesso sono anche figure appunto televisive, giornali, eccetera, hanno anche quell'aura di credibilità, di cosa, per
Esatto.
cui ovviamente la tua parola contro la sua, però lui è giornalista X,
Esatto.
quindi c'è tutta questa roba. Magari
Esatto.
sono un po' dei palloni gonfiati,
Sì,
quindi c'è
il
quella.
lato, diciamo, patetico della cosa che tu pensi, ma guarda sto sfigato che per darsi delle arie
Sì.
deve dire che è stato con me. Però, ecco, cioè, all'epoca, insomma, da ragazzina mi dava enormemente fastidio.
Comprensibilmente.
Quindi il consiglio che mi sento di dare è di fregarsene completamente, di andare avanti per la propria strada. Un'altra cosa che mi feriva molto era il fatto che non credessero che io mi scrivessi le canzoni da sola o che addirittura le arrangiassi.
Sì, è incredibile, è impossibile, come una ragazza che si scrive la musica e se l'arrangia pure, non si è mai vista.
Non si è mai vista. Oggi, per fortuna, è un po' diverso, infatti credo che per una ragazza oggi fare musica è un po' più normale, è un po' meno strano che una ragazza,
Bello,
no? Non so se hai notato questa cosa.
sì, mi sembra che effettivamente ce ne siano di più in
Ce ne siano di più?
generale, ma non abbastanza, ho la percezione,
No.
soprattutto poi devo dire a livello locale,
Certo.
quando poi suono vado in giro in posti eccetera, mi rendo conto che anche nelle realtà più belle, dove magari sogniamo con un pubblico tanto eterogeneo, però poi mi rendo conto che sul palco siamo tutti maschi.
Certo.
E questa cosa mi fa impazzire, dico Dio, no, sì, sì. Mi dà tanto fastidio. Sì, però sì, effettivamente sento più voci femminili io in giro, cioè sì, ne sento di più di una,
sì,
volta.
Sì, sì, un po' perché con i social tu hai la possibilità di mostrare direttamente, immediatamente quello che fai, no? Il tuo lavoro, quindi se stai con un synth, un computer, magari ti fai un video e quindi automaticamente si vede quello che tu fai, no? Però sì, quello che dici è verissimo, è ancora un mondo estremamente sessista, quello della musica, in generale quello del lavoro.
Sì, vabbè, sì, possiamo estenderlo tranquillamente.
Tranquillamente, sì. Ma anche, voglio dire, poi il linguaggio lo diventa. Quindi in un ambito in cui si è tutti maschi, si parla sempre come se si fosse in caserma, e quindi una donna, una ragazza in un ambito del genere prova disagio.
Certo, effetto spogliatoio dopo la partita di calcio, cioè proprio,
esatto,
è vero, verissimo, cioè quel tipo di approccio, di linguaggio.
E infatti anche per me questo era un problema, cioè io ho sempre viaggiato, furgone, tutti maschi, e c'erano dei momenti in cui mi incavolavo enormemente, cioè guaiù, mo basta, no? E venivo vista però pure come la...
Sì.
Rompiscatole.
Sì, tipo fatti una risata, che
esatto,
poi è un altro grande standard,
esatto,
fatti una,
cioè
risata.
Magari passava una bella ragazza, c'era il commento, io dai però che palle, ma fatti una risata, ma no,
No,
cioè
no.
Fatevelo voi il commento quando state fra di voi. Sì, quindi insomma è difficile, è molto difficile stare all'interno di un mondo lavorativo che è quasi completamente appannaggio maschile. Infatti non a caso poi esistono un sacco di gruppi totalmente femminili. No,
Sì.
bello, ci
Sì,
sono molto.
certo, sì, bello.
Quindi
Sì.
si muove attraverso un altro tipo di registro stilistico,
Certo.
lessicale. Quindi, no, oggi comunque, secondo me, le cose sono cambiate in meglio. Cioè, forse anche questa nuova generazione di ragazzi e ragazze fluidi, no? La fluidità, secondo me, aiuta molto a una sorta di armonizzazione dei sessi, cioè i problemi di genere in una generazione fluida, secondo me, sono minori.
Quella infatti è una cosa
Questo è molto
bella,
bello.
positiva.
Le cose evolvono.
Eh sì, sarebbe bello, cioè nel senso. Allora, abbiamo iniziato dicendo musica, libri, film, insomma, che erano un po' le cose di cui già ti nutrivi quando eri ragazzina, che in effetti sono anche le cose che piacciono a me. Quindi ti farei una domanda legata ai film, e cioè se c'è un film di qualunque genere, qualunque regista, passato, presente, vecchio, nuovo, che avresti voluto musicare tu.
Guarda, secondo me il connubio migliore, regista, musicista, è stato Hitchcock, Herman. Io sono una fan di Hitchcock sfegatata, e le musiche di Herman, che ha musicato tutti i film di Hitchcock, per me sono bellissime.
Un connubio felice.
Sì, il connubio è fantastico. Da lacrime. Ultimamente, di recente, ho rivisto Vertigo, che in italiano è tradotto come La donna che visse due volte.
Sì.
Ecco, avrei voluto fare quelle musiche lì.
Bello.
Bellissime.
Bello.
Commoventi.
Anche perché in effetti a volte si parla troppo poco delle colonne sonore dei film come musica, ma spesso si pensa come appunto la colonna sonora come un qualcosa di funzionale solo al film, però effettivamente ci sono dei casi in cui
alcuni
musiche...
dei primi, scusa se ti interrompo,
no, ma di che?
Tra i primi vinili che ho comprato c'erano delle colonne sonore di film.
Vedi, cioè è musica pure quella, effettivamente. Tra l'altro c'è tipo una colonna sonora o più colonne sonore cui sei particolarmente legata, magari che di film o che ti piacevano già quando eri ragazzina, cioè tipo io conosco a memoria CD1 e CD2 completi della colonna sonora di Forrest Gump, che è un film
Ah,
del
ma
mio cuore.
dai.
Sì, e quella l'ascoltavo già da bambino, e ancora oggi quando me la metto su la so a memoria tutta. Non so se c'è qualcuno anche per te così.
Sì, allora, film preferiti ovviamente, quindi poi là vai a cercarti la colonna sonora. La storia infinita,
Ah, beh,
musicata da Giorgio Moroder.
effettivamente.
Hai capito? E quindi mi andai a comprare il vinile. quello là, pure là, i pezzi li conosco. Poi tranne la canzone, quella che canta Limal.
Che è il tema principale,
il
giusto?
Tema, sì. Turn around, no? Look at what you see. Esatto. Sono tutti strumentali.
Ah.
Dei paddoni.
Sai che non ho mai ascoltata.
Cioè, sì, è un po' badalamenti, però più moroder, sì, ovviamente.
Giustamente.
Quello, poi c'è la colonna sonora di Goonies.
Con Cindy,
magica.
Nel mio cuore,
ma
sempre,
figurati.
Cioè. Poi quel pezzo è bellissimo, cioè è uno dei miei suoi pezzi preferiti,
anche
devo
miei,
dire.
Anche miei, e infatti pure quello c'è il vinile. E poi il vinile anche di Labyrinth, la colonna sonora
vabbè.
Di Labyrinth, dove c'è David.
Vabbè.
Io là caddi in amore, I fell in love, con David Bowie. Quindi lo scoprì da attore e cantante insieme. E fu un colpo di fulmine.
Sì, tutto in un debotto così.
Sì.
Cioè, anche una cosa alla volta andava bene.
Ci rimase. Tu l'hai visto quel film?
Sì, tante volte.
È presente
da
che Jennifer, che alla fine lei poi, cioè, lo molla per tornare nel mondo reale. E io dico, Jennifer, ma che cazzo fai? Cioè, stai con David, stai col principe dei folletti.
Comunque, ho deciso che ti prenderò come punto di riferimento, quindi ti chiederò un altro consiglio.
Dimmi.
Cara Meg, ti volevo chiedere, una volta andava molto di moda, tipo io mi nutrivo tanto di riviste musicali quando ero ragazzino, e nelle interviste chiedevano spesso sta cosa che però già allora non mi piaceva, perché chiedevano, cosa consiglieresti a una band emergente per diventare famosa? E non mi piaceva un po' perché non mi convinceva l'idea di un band emergente, nel senso che se sei band e ti diverti hai già tutto, secondo me, no? Quindi già mi stonava un po' quel concetto. E poi pensavo, vabbè, ma non è che ci sarà il consiglio per tutti. Quindi io ti faccio una domanda un po', anche se in ritardo di 25 anni, però controtendenza, prendo una posizione rispetto a questa cosa, e ti chiedo, cosa consigli alle band per essere felici e semplicemente fare quello che fanno con gioia, serenità, goderselo?
Bellissima domanda. Sono felicissima di questa domanda perché mette l'attenzione su quello che poi dovrebbe essere fare questo lavoro. Cioè, secondo me non puoi fare il musicista se sei triste o se sei frustrato.
Perché a volte c'è quel luogo comune, non puoi dire, però poi se va tutto bene non scrivi, non devi stare sempre lì male. No, invece è bello anche essere sereni.
Ma certo, cioè. No, ma è ovvio che tu magari trai ispirazione anche dai momenti di depressione, di ansia persa, figurati.
Però immagino che l'obiettivo sia poi sempre cercare di star bene.
E certo, nel momento in cui tu fai un pezzo perché stavi male, dopo stai bene. E sei felice perché lo hai fatto con i criteri che vuoi tu. Quindi il punto è questo, cioè quando io dico essere felici come musicista è fare la musica che tu vuoi fare, quindi le sonorità, il sound che vuoi tu, le parole che vuoi usare tu, le immagini che vuoi usare tu, vestirti come vuoi vestirti tu, creare un mondo che è quello tuo e che ti rappresenti completamente. Quello secondo me è essere felici come musicisti. Quindi al netto di tutte le difficoltà che oggi si possono incontrare, purtroppo dopo la pandemia, con il problema dei live, no? Perché questo è un problema enorme per i musicisti, il problema del digitale, che non si vendono più dischi, quindi è diventato sempre tutto più impossibile per un musicista vivere, no? Quindi sopravvivere e quindi continuare a produrre musica. Al netto di tutto questo, diciamo, se stiamo parlando di musicisti che lavorano, il mio consiglio è, per essere felici, continuate a fare quello che vi piace e seguire il vostro gusto, il vostro istinto. E quindi non fidarsi di tutta quella pletora di persone che stanno nell'ambito lavorativo musicale che ti consigliano, no, facciamo questa cosa. E cioè, se quella cosa che ti viene consigliata è nelle tue corde, benissimo. Cioè, io infatti lo dico sempre, cioè, se tu vuoi andare a X Factor, no, e portare un pezzo particolarmente orecchiabile, se quello è il tuo mondo, è la tua natura, chapeau, vai. Se invece tu non ti senti, perché quel pezzo non ti piace, quel mondo non ti piace, intraprendi un'altra strada, fai un altro percorso. Se ti propongono sonorità che non sono le tue, dici di no. Cioè, fidati del tuo gusto.
Sì,
cerca
bello.
Di attorniarti di persone piacevoli, tranquille, gioiose, che sono appassionate di musica come te.
anche perché poi è un percorso di scoperta immenso che si estende insomma un po' sia alla musica ma anche a tutto il resto, cioè seguire quella che è un po' una mappa che magari scopriamo di aver dentro, no? Quindi che ci fa dire ah, questa cosa la sento mia, iniziamo ad andare qua, poi da lì si aprirà un altro bivio,
sempre.
Dirai però è bello, interessante,
è
perché mettersi in testa invece di dover fare il percorso che hanno fatto
ma
già
no,
gli altri.
Ma no, ma poi appunto si evolve, appunto come dici tu, un punto d'arrivo apre mille bivi e tu magari nel frattempo in quel percorso sei cambiato, non sei più la versione di te di un anno fa. E quindi magari farai una scelta che un anno fa non avresti fatto, ma in quel momento ti stimola ed è la scelta giusta in quel momento.
Non so se sia un caso, però ci vedo effettivamente una coerenza anche con quello che hai fatto tu in questi anni, nel senso che vedendo la tua discografia si ha la chiara sensazione che tu faccia un disco quando senti che è arrivato il momento. Cioè non hai mai fatto quella cosa di faccio un disco un anno, poi faccio il tour, poi faccio il disco... Quando arriva? Ok, ce l'ho. È così effettivamente per te? Cioè, è una roba...
Sì, da artista indipendente è così. Essendo sempre stata io la mia etichetta, ho la possibilità di essere completamente libera e scegliere io i tempi. Questo disco è uscito con un'altra etichetta, la Asian Fake, che è comunque a sua volta un'etichetta indipendente, quindi ci troviamo molto in sintonia come modo di pensare e di stare nel mondo della musica. Ma per me sì, è una condizione sine qua non, cioè ho bisogno di sentirmi completamente libera di fare il mio lavoro come voglio e come sento.
Direi che siamo arrivati alla domanda finale, che è un'altra come la prima da cui non si scappa, e io ti chiedo di consigliare un libro, un film, una canzone che non devono essere per forza i tuoi preferiti, ma così, cose che ti piacciono.
Allora, rimanendo in ambito del passato, appunto del periodo in cui ho scoperto la mia stranezza.
Così chiudiamo il cerchio,
ma
ritorniamo
sì,
lì.
Allora sì, anche perché ti dirò, in questo periodo in cui sto lavorando anche con tanti musicisti giovanissimi, ventenni, mi sta capitando che a volte cito un film, una canzone, un gruppo che
tu dai per scontato, dici vabbè questo l'abbiamo visto tutti.
Cioè, esatto. Tipo, che ne so, l'altro giorno i Kraftwerk, no? Cosa?
No, aspetta.
Ferma tutto, vai subito ad ascoltarti. Anzi, quasi beato te che non li conosci ancora.
Lì vinci facile però quando consigli certi dischi, che dici, no, vai a casa, ascolti.
Senti un guru.
Vado, sono figo, gli ho sbloccato una cosa
esatto,
enorme.
Esatto, è divertente questa cosa qui che mi sta succedendo. E quindi se ci sta qualcuno che non conosce questi tre consigli che sto per dare, tanto meglio. Un libro che mi ha segnato da ragazzina è stato La storia infinita di Michael Ende.
Sai che l'ho comprato da poco.
Davvero?
Non l'avevo mai letto e un po' di tempo fa ho detto ma io adesso mi voglio leggere il libro. E allora me lo sono comprato, è sul mio tavolo.
Guarda,
in cucina a
è
Torino
bellissimo.
Che mi aspetta.
Ma hai comprato l'edizione...
No, ho comprato edizione con la chip.
Sì, perché io avevo l'edizione con la copertina di stoffa rigida,
wow,
Bordeaux e con Laurin,
no,
stampato sopra.
Vabbè, mo metto quella su Vinted e mi
esatto,
cerco l'altra.
E poi c'hai il colore della scrittura diverso se si tratta del mondo di fantasia o del mondo della realtà.
Ma che bella edizione!
Era la prima edizione.
Vabbè, allora sì.
Guarda, non conto le volte ormai che ho letto quel libro.
Io ho sempre visto il film, non ho mai letto il libro, e adesso ho detto,
bravo,
voglio leggermi il libro.
Bene.
Perché è anche abbastanza tempo che non guardo il film, per cui non mi ricordo proprio tutto, per cui è un ottimo momento per leggere.
Ottimo film. Dunque, se dobbiamo rimanere sullo stesso livello di alta emotività, allora direi L'attimo fuggente, la setta dei poeti estinti. Se non l'avete visto, correte a vederlo, perché vabbè, per me, io lo vidi appunto durante l'adolescenza ed è stato uno di quei film che ti aiutano a prendere forza in te stesso, anche se i genitori sono avversi a una tua scelta, anche se no, tutto intorno a te... Mi ha anche ricordato l'importanza che hanno certi insegnanti, che hanno il potere di farti appassionare ad una cosa o di distruggerla.
Di allontanarti fortissimo.
Bellissimo film che a sua volta mi avvicinò alle poesie di Walt Whitman, perché nel film c'è una parte importante dedicata a questo poeta e mi andai all'epoca, mi stai facendo ricordare, che andai a comprarmi subito Foglie d'erba, questo libro bellissimo di poesie. Canzone, aiuto. Guarda, siccome stiamo in quel periodo, sì, là, è automatico che l'associazione vada su Sunday Bloody Sunday degli U2.
Bene, bello. Grazie dei consigli e grazie alla chiacchierata. Tra l'altro tu a marzo sarai in tour, marzo-aprile, sei contenta? Ti mancava? Com'è? Quali sono le vibe?
Sì, sì, le vibe sono ottime. Ho fatto delle date quest'estate nei festival, ma adesso andiamo a suonare nei club, quindi sarà una situazione molto raccolta, molto elettronica. Vesuvia suonerà molto bene, compatto.
Vi buca, che vi buca la faccia. Sì, perché me lo immagino, c'è cioè, in un club. Cioè. Oh, mi raccomando, non perdetevi Meg dal vivo, andate a farvi bucare la faccia e poi non dite che non ve l'avevamo detto. Oh, Meg, grazie ancora per la chiacchierata. E grazie anche a te che hai ascoltato questa puntata. Se ti è piaciuta ricordati di schiacciare cuoricini, pollicioni e robe varie, ma soprattutto ricordati di condividerla con le persone a cui vuoi bene, ma anche quelle a cui non ne vuoi volendo, perché no alla fine. Poi ringrazio ovviamente Raffaele e tutte le persone qui da Hypercast a Roma che ci hanno ospitato, grazie per l'ospitalità.
Adorabili,
sì,
fantastico studio.
Sì, fantastico studio, quindi grazie davvero col cuore. Questo podcast è scritto, registrato, editato e presentato da me, Amedeo Berta. E se vuoi puoi ascoltare tante tante altre puntate, le trovi dove ci sono i podcast e mi trovi anche su Instagram come Strano Podcast, e se vuoi mi troverai qui anche nella prossima puntata. Ciao.